Capitolo 82esimo. Commento Giovanni 20 da 1 a 18. Perché piangi? Le donne che si erano trattenute accanto alla croce di Cristo attesero impazienti la fine del sabato. Il primo giorno della settimana, molto presto, si incamminarono verso la tomba portando con sé gli aromi preziosi per ungere il corpo del Salvatore. L'idea della risurrezione non sfiorava neppure la loro mente. Le loro speranze erano cadute e la notte era scesa nei loro cuori. Lungo il cammino parlavano delle opere di misericordia di Cristo e delle sue parole di consolazione, ma non si ricordavano delle sue parole «Io vi vedrò di nuovo». Ignorando ciò che accadeva in quel momento, si chiedevano: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Sapevano che non sarebbero riuscite a farlo da sole, non di meno continuarono la loro strada. All'improvviso il cielo risplendette di una luce più fulgida di quella del sole nascente, la terra tremò ed esse videro la pietra rotolata e il sepolcro vuoto. Le donne non erano giunte al sepolcro provenendo tutte dalla stessa direzione. Maria Maddalena arrivò per prima e, avendo visto che la pietra era stata rotolata, si allontanò di corsa per avvertire i discepoli. Nel frattempo sopraggiunsero le altre donne. Una luce illuminava la tomba, ma il corpo di Gesù non c'era più. Mentre erano lì ferme e attonite, si resero improvvisamente conto di non essere sole. Un giovane vestito di vesti candide sedeva sulla pietra. Era l'angelo che l'aveva fatta rotolare. Aveva assunto un aspetto umano per non suscitare timore. Una luce celeste risplendeva ancora intorno a lui e le donne si spaventarono. Si voltarono per fuggire, ma le parole dell'angelo le fecero fermare. «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti». Le donne riguardarono il sepolcro e riudirono ancora una volta quel meraviglioso annuncio. Un altro angelo in forma umana era lì e disse loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliol dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». «Egli è risorto! Egli è risorto!» Le donne non si stancavano di ripetere quelle parole. Non c'era più bisogno di aromi e di unguenti. Il Salvatore non era morto, era vivente. Si ricordarono allora che quando Gesù aveva parlato della sua morte, aveva anche menzionato la sua risurrezione. Che giorno stupendo per il mondo! Le donne si allontanarono dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande. Corsero ad annunziar la cosa ai suoi discepoli. Maria non aveva udito quello splendido annuncio. Era andata da Pietro e da Giovanni con questo triste messaggio: «Han tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». I due apostoli accorsero al sepolcro e trovarono che le cose stavano come Maria aveva detto. Videro le lenzuola e i panni, ma il loro Signore non c'era più. Anche quella era una prova della sua risurrezione. I panni non erano in disordine, ma ognuno al suo posto, piegati con cura. Giovanni vide e credette. Egli non comprendeva ancora quello che le scritture dicevano sulla risurrezione di Cristo, ma si ricordò delle parole di Gesù con le quali aveva annunciato la sua risurrezione. Era stato Gesù stesso a riporre i panni con tanta cura. Quando l'angelo possente si avvicinò alla tomba, accanto a lui c'era anche l'angelo che con la sua schiera aveva vegliato sul corpo del Signore. L'angelo sceso dal cielo rotolò la pietra, mentre l'altro entrò nella tomba e tolse le lenzuola funebri dal corpo del Signore. Il Salvatore con le sue stesse mani le raccolse e le mise al loro posto. Per colui che guida le stelle e gli atomi, nulla è privo di importanza. L'ordine e la perfezione caratterizzano tutta la sua opera. Maria aveva seguito Giovanni e Pietro alla tomba e vi era rimasta anche quando essi ritornarono a Gerusalemme. Una grave tristezza pesava sul suo cuore mentre guardava la tomba vuota. Avvicinatasi, scorse due angeli, uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove Gesù era stato posto. Questi le chiesero: «Donna, perché piangi?» Maria rispose: «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Poi si allontanò per cercare qualcuno che potesse dirle che cosa era accaduto al corpo di Gesù. Udì allora un'altra voce: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Con gli occhi velati di lacrime, Maria intravide la forma di un uomo e, pensando che fosse il giardiniere, gli chiese: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». Se quella tomba era stata considerata troppo onorevole per Gesù, ella gli avrebbe procurato un altro posto. Vi era un sepolcro che la stessa voce di Cristo aveva vuotato, quello dove Lazzaro aveva riposato. Non poteva essa seppellirvi il suo maestro? Per Maria era motivo di grande consolazione occuparsi del corpo del suo prezioso Salvatore. Gesù, con la sua voce familiare, le disse: «Maria». Essa si rese subito conto che colui che le parlava non era un estraneo. Si volse e si trovò davanti al Cristo vivente. Per l'esultanza si dimenticò che era stato crocifisso. Si gettò verso di lui per abbracciarne i piedi ed esclamò: «Rabbunì!» Ma Cristo levò la mano e le disse: «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre. Ma vai dai miei fratelli e di' loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Dio vostro». E Maria andò a portare ai discepoli questo lieto messaggio. Gesù rifiutò l'omaggio dei suoi fino a quando non ebbe la certezza che il suo sacrificio era stato accettato dal Padre. Ascese alle corti celesti e ricevette da Dio l'assicurazione che il suo sacrificio per i peccati degli uomini era sufficiente e che attraverso il suo sangue tutti avrebbero potuto avere la vita eterna. Il Padre confermò il patto che aveva fatto con Cristo. Avrebbe accolto gli uomini pentiti e ubbidienti e li avrebbe amati come amava suo Figlio. Cristo doveva compiere la sua opera e assolvere il suo impegno di rendere gli uomini più preziosi dell'oro di Ofir. Tutta la potestà nel cielo e sulla terra fu data al Principe della vita, ed egli tornò tra i suoi discepoli nel mondo del peccato per infondere loro la sua potenza e la sua gloria. Mentre il Salvatore si trovava in presenza di Dio e riceveva i doni per la sua Chiesa, i discepoli riflettevano sulla sua tomba vuota, tristi e in lacrime. In quel giorno di gioia per tutto il cielo i discepoli erano incerti, confusi e perplessi. L'incredulità con cui avevano accolto la testimonianza delle donne dimostrava a quale livello fosse scesa la loro fede. L'annuncio della risurrezione di Cristo era così lontano dai loro pensieri che essi non riuscivano a crederci. Era troppo bello per essere vero. Avevano così tanto ascoltato le dottrine pseudoscientifiche dei Sadducei da avere un concetto molto vago della risurrezione. Sapevano ben poco sulla risurrezione dei morti e non potevano comprendere quel grande annuncio. Gli angeli avevano detto alle donne: «Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete come va detto». Quegli angeli avevano accompagnato Gesù durante tutta la sua vita terrena. Erano stati testimoni del suo processo e della sua crocifissione e avevano udito le parole che egli aveva dette ai discepoli. E tutto questo traspariva nel messaggio che essi portavano ai discepoli e che recava i segni della sua autenticità. Tali parole potevano provenire soltanto da messaggeri del loro Signore risorto. Gli angeli avevano detto: «Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro». Sin dalla morte di Cristo, Pietro era tormentato dal rimorso. Non poteva dimenticare il modo vergognoso con cui aveva rinnegato il maestro e il triste e compassionevole sguardo del suo salvatore. Fra tutti i discepoli egli era quello che aveva sofferto di più. Ora è menzionato per nome. Gli viene così comunicata la certezza che il suo pentimento è accettato e che il suo peccato è perdonato. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Quivi lo vedrete. Tutti i discepoli avevano abbandonato Gesù e tutti furono invitati a incontrarlo ancora. Il maestro non li aveva rigettati. Quando Maria Maddalena raccontò loro che aveva visto il Signore, ripeté l'invito a recarsi in Galilea. Tale invito fu rivolto per la terza volta. Dopo la visita al Padre, Gesù apparve alle altre donne e disse loro: «Vi saluto». Ed esse, accostatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Dopo la sua risurrezione, Gesù volle innanzitutto assicurare i discepoli che il suo amore e la sua premura per loro non erano mutati. Egli apparve loro più volte per convincerli che era il loro Salvatore vivente, che aveva infranto i legami della morte e che non poteva più essere trattenuto dal sepolcro, e per rivelare loro che li amava con lo stesso affetto di quando era il loro amato maestro. Egli avrebbe stretto sempre più tali legami e fece annunciare ai suoi fratelli che lo avrebbero incontrato in Galilea. Questo appuntamento così preciso ricordò ai discepoli le parole con cui Cristo aveva annunciato loro la sua risurrezione. Ma non potevano ancora essere pienamente felici a causa del dubbio e della perplessità che li tormentavano. Non riuscivano a credere neppure alle donne che dicevano di aver visto il Signore. Pensavano che fossero vittime di un'allucinazione. Pareva che le difficoltà si fossero moltiplicate. Il sesto giorno della settimana era morto il loro Salvatore. Il primo giorno della settimana successiva il suo corpo era sparito ed essi erano stati accusati di averlo sottratto per ingannare il popolo. Disperavano di poter modificare la falsa opinione che si diffondeva sul loro conto. Temevano l'odio dei sacerdoti e la collera del popolo e desideravano la presenza di Gesù, il quale li aveva aiutati in ogni difficoltà. Spesso ripetevano: «Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele». Soli e tristi ricordavano le sue parole: «Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Si riunirono allora nella camera alta, chiusero e sbarrarono le porte, temendo di subire lo stesso destino del loro amato maestro. E dire che per tutto quel tempo avrebbero potuto rallegrarsi, perché avevano un Salvatore risorto. Nel giardino Maria piangeva mentre Gesù le era accanto. I suoi occhi erano così velati di lacrime che non riusciva a riconoscerlo. Il cuore dei discepoli era così pieno di dolore che non credevano al messaggio dell'angelo e alle parole dello stesso Cristo. Anche oggi molti si comportano come quei discepoli. Quanti fanno eco al grido disperato di Maria: «Han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». A molti si potrebbe ripetere le parole del Salvatore: «Perché piangi? Chi cerchi?» Egli è accanto a loro, ma i loro occhi colmi di lacrime non lo scorgono. Egli parla a loro, ma essi non lo capiscono. Le teste chine si sollevino, gli occhi si aprano per contemplarlo e le orecchie odano la sua voce. «Andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Dite loro di non guardare la tomba di Giuseppe chiusa con una grande pietra e suggellata col sigillo romano. Cristo non è più là. Non guardino il sepolcro vuoto. Non piangano come derelitti e disperati. Gesù vive, e poiché egli vive, anche noi vivremo. Dai cuori grati e dalle labbra purificate col fuoco sacro, e rompa il canto gioioso che Cristo è risorto. Egli vive e intercede per noi. aggrappatevi a questa speranza come a un'ancora ferma e sicura. Credete e vedrete la gloria di Dio.